l'Ave Maria culmina nelle parole: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Proprio le parole che dobbiamo commentare stasera. Questa frase che ho appena letto è un'affermazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi il Catechismo dice che l'Ave Maria ha un culmine, ha una vetta, ha un cuore. E questo cuore è la frase che stasera cercheremo di meditare insieme, appunto, e benedetto, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Perché? Perché questo è il cuore, perché è la vetta dell'Ave Maria. È chiaro, perché qui troviamo il nome di Gesù. Nella lettera sul Santo Rosario, Rosario Virginis Mariae, di San Giovanni Paolo II, leggiamo: il baricentro dell'Ave Maria, quasi cerniera tra la prima e la seconda parte, è il nome di Gesù. Si dice la stessa cosa, anzi si fa capire perché appunto queste parole sono le parole più importanti dell'Ave Maria, perché qui troviamo il nome di Gesù. E continua Giovanni Paolo II: talvolta nella recitazione frettolosa questo baricentro, no, tutti sappiamo il centro di gravità, no, di un corpo, questo baricentro sfugge, e con esso anche l'aggancio al mistero di Cristo che si sta contemplando. Ma è proprio dall'accento che si dà al nome di Gesù e al suo mistero che si contraddistingue una significativa e fruttuosa recita del Rosario. Qui si parla del Rosario, perché dove fra l'altro ci sono anche i misteri della vita di Gesù, ma vale in qualche misura anche per l'Ave Maria. Cioè, cos'è che si sta dicendo? Che l'Ave Maria, certo che è una preghiera mariana, perché ci rivolgiamo alla Madonna, ma l'intenzione di fondo è quella di andare a Gesù. È la fede in Cristo. Ogni preghiera cristiana ha questa intenzione di fondo. Ogni preghiera cristiana è fatta nel nome di Gesù, è animata dallo Spirito di Cristo, è orientata al Padre in Cristo, naturalmente a cominciare dal Padre nostro. Questa prima affermazione è molto importante, perché ci ricorda quella che potremmo dire che è la prima condizione della vera devozione mariana. Ogni devozione alla Madonna, ogni preghiera ha come unico fine, unico scopo di condurci a Gesù. Si va a Maria, ma sempre per andare a Gesù. Maria è lo strumento, è il cammino, Gesù è la meta. La Madonna non è una dea a cui ci rivolgiamo separandola da Dio, da Gesù, per i nostri bisogni. La Madonna è un dono preziosissimo che Dio ci ha fatto affinché noi possiamo essere sempre più uniti a Cristo, appartenere a Lui, camminare secondo la parola di Dio. Questo è particolarmente evidente in una preghiera che tutti conosciamo, la Salve Regina. Anche lì iniziamo con una lode, anzi una lode grandiosa, perché Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Poi chiediamo una cosa sola: mostraci, dopo questo esilio, il frutto benedetto del tuo seno, Gesù. Notate le stesse parole: il frutto benedetto del tuo seno, Gesù. Cioè, noi ci rivolgiamo alla Madonna sempre con questa intenzione, perché ci mostri il volto del frutto del suo seno, Gesù. Permettete qui una piccola digressione. È abbastanza diffuso, insomma, nelle parrocchie, questa pratica di pregare il Santo Rosario davanti al Santissimo, no? Durante l'adorazione. C'è qualcuno che obietta e dice: ma non è giusto, non è lecito, perché è una preghiera mariana. Certo che una preghiera mariana, ma ogni preghiera mariana, e tanto più il rosario, ha questo orientamento cristocentrico. Quindi va benissimo, si può fare, anzi, pensate cosa scrive appunto nella Rosarium Virginis Mariae Giovanni Paolo II: recitare il rosario non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo. Certo, io aggiungo anche che bisognerebbe lasciare poi dei tempi di silenzio, dei momenti di lode, di adorazione, cioè, ecco, adattare un po' chiaramente la preghiera anche al fatto che siamo dinanzi alla presenza eucaristica. Ma entriamo più nello specifico di questa frase, no? È benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Non so, forse già ieri avete trovato questa parola benedetto, benedetta, no? Sei tu fra tutte le donne. Ma vorrei provare a soffermarmi su questa parola, perché è una parola che abbiamo sentito tante volte, che c'è anche nella liturgia, no? Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E poi nella Bibbia, quanto ricorre questo vocabolario, la benedizione, il benedire, il benedetto, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire poi benedire? La parola in sé è facile, benedire, dire bene, dire una cosa buona di qualcuno, anche in greco è eulogia, la stessa cosa, in ebraico è un significato un po' più complesso, questa parola berakà, che è comunque una parola fondamentale nella lingua ebraica. Cos'è che, proprio per essere molto molto sintetici, perché non stiamo a fare un corso di teologia, benedire vuol dire certo dire bene, ma chi è che benedice? È sempre in primis Dio che benedice, è Lui che benedice, è il benedetto, il santo per cui benedice. Ma quando Dio dice bene, al tempo stesso compie un beneficio. La parola di Dio coincide con la sua azione. In altre parole, quando c'è una benedizione, c'è anche un'opera di Dio. Quando noi riceviamo una benedizione, in quel momento c'è un intervento di Dio attraverso il suo Santo Spirito che comincia a operare dentro di noi. Qui però c'è una precisazione importante. La benedizione nella Bibbia non ha quasi mai la forma di un effetto istantaneo. Questo è più l'effetto delle magie, la mentalità magica, che uno vorrebbe ottenere subito, no? Certo, può accadere un miracolo, per carità. La benedizione agisce nella forma della promessa, dell'attesa. Noi siamo certi che se siamo benedetti, Dio ci offre, ci mette davanti una promessa di bene, che si compirà, dobbiamo esserne certi, a suo tempo. Ma pensate ad Abramo. Tutti sappiamo che Abramo ha ricevuto questa grande benedizione legata alla terra, alla discendenza, e guarda caso, lui non vede la sua discendenza, vede sì l'inizio che è il figlio Isacco. Il compimento delle promesse legate alle benedizioni di Dio, il vero compimento lo vedremo in cielo, ma siamo certi che la benedizione opera in noi. È Dio che benedice, però anche noi benediciamo, tanto è vero che Santa Elisabetta dice benedetta sei tu fra le donne, benedice Maria e poi benedice Gesù. Quindi possiamo benedire gli altri, possiamo benedire Dio, ma sempre in risposta alla benedizione di Dio, nella forma del ringraziamento. Noi benediciamo Dio perché ci sentiamo appunto beneficiati, ci sentiamo arricchiti, appunto benedetti da Lui. Ricordate quel salmo bellissimo che inizia: benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Noi benediciamo Dio perché ci sentiamo benedetti da Lui. E andiamo alla affermazione più importante sulla benedizione. Se andiamo a leggere il Vangelo, il Nuovo Testamento, scopriamo che tutte le benedizioni antiche confluiscono nella persona di Gesù. Nella lettera agli Efesini leggiamo: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Cioè tutte le benedizioni passano attraverso Gesù. Perché? Perché Gesù è anche lui il benedetto, perché è Dio vero del Dio vero, il figlio di Dio incarnato, no? Infatti nella lettera ai Romani leggiamo: dagli israeliti proviene Cristo secondo la carne, egli, questo versetto è poco citato fra l'altro, dice egli Cristo che è sopra ogni cosa il Dio benedetto nei secoli. Pensate che affermazione della divinità di Gesù. Gesù, il Dio, il benedetto dei secoli. Arriviamo a un'altra conseguenza: se Gesù è il benedetto nei secoli, tanto più noi siamo uniti a Gesù, tanto più siamo benedetti. Ecco anche perché Maria è benedetta, perché chi è più unita a Lui di Gesù. Chi più di lei, di Maria, scusate, chi più di lei ha ascoltato e messo in pratica la parola di Dio? E attenzione, la Madonna è benedetta e beata, guardate cosa scrive San Giovanni Crisostomo, Sant'Agostino. Maria fu più beata nell'accogliere la fede di Cristo che nel concepire la carne di Cristo. Mentre San Giovanni Crisostomo dichiara che Maria, pur avendo dato a Cristo la vita del corpo, non sarebbe stata beata se non avesse ascoltato la parola di Dio e non avesse messa in pratica. Quindi, ecco il segreto della benedizione: essere uniti a Gesù in modo da ascoltare la parola, vivere dalla parola di Dio. L'ultima affermazione sulla benedizione, il contenuto, che cos'è che ci viene dato quando veniamo benedetti? Sì, un'opera trasformatrice, ma qual è il contenuto? È lo Spirito Santo. Su questo poi ci torniamo dopo. Quindi ogni volta che veniamo benedetti, in qualche modo si già vive in noi il dono dello Spirito Santo. Arriviamo adesso a un punto molto importante, cioè a vedere il rapporto tra queste due benedizioni. Perché nell'Ave Maria, sapete, in una preghiera come l'Ave Maria, nulla è casuale. La successione delle frasi, delle parole. Qui c'è un grande insegnamento. E ci viene, tra virgolette, svelato questo segreto dell'Ave Maria da un grande esperto del culto mariano, un santo che è citato anche nella Redentoris Mater, l'Encilica sulla Madonna di Giovanni Paolo II, che è San Luigi Grignon de Montfort. Guardate cosa scrive proprio su questa frase dell'Ave Maria di Montfort. La Santa Chiesa, con lo Spirito Santo, benedice in primo luogo la Vergine Santa e poi Gesù Cristo. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Non perché la Vergine Santa sia da più di Gesù Cristo o a lui uguale, sarebbe un'eresia intollerabile affermarlo. Cioè, non è che si benedice prima la Madonna perché è più importante, questo dice sarebbe un'eresia intollerabile. Ma perché è necessario benedire prima Maria per benedire in modo più perfetto Gesù Cristo. Diciamo dunque con tutti i veri devoti della Vergine Santa contro i suoi falsi devoti scrupolosi: o Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Per capire queste parole bisognerebbe andare a leggere un po' il trattato della vera devozione a cui sono tratto, però provo due parole a spiegare perché sono molto importanti. Qui il Montfort se la prende con quelli che lui chiama i devoti scrupolosi. Chi sono i devoti scrupolosi? Sono quelli che temono di disonorare il figlio onorando la madre, che non sanno tollerare che si rivolgano lodi alla Vergine e sostengono che sia sufficiente rivolgere lodi al figlio. Il Montfort dice non solo che questo è falso, ma che è vero il contrario. Cioè che noi onoriamo in modo perfetto Gesù, lo benediciamo nel modo più grande quando, come facciamo nell'Ave Maria, prima di tutto benediciamo la Madre Maria. Certo, su questo punto bisogna essere molto precisi perché si rischia di fraintendere. Lo stesso Montfort, nel cuore del suo trattato, dice la prima verità fondamentale è quella che dicevo poc'anzi, cioè che la vera devozione a Maria è sempre finalizzata a Gesù, alla consacrazione a Gesù, dice. Perché Gesù è Dio, è il Salvatore, è il benedetto per natura. Maria è benedetta per fede, ma non è Maria che ci salva, è Gesù. Scrive infatti il Montfort: Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, deve essere il fine ultimo di ogni devozione. Diversamente sarebbe devozione falsa e ingannatrice. Solo in Cristo siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale. Egli solo è il maestro, il modello, il medico, il pastore, il solo tutto che ci deve bastare in ogni cosa. Se dunque stabiliamo una solida devozione alla Santissima Vergine, è solo per stabilire più perfettamente quella verso Gesù Cristo, per indicare un mezzo facile per trovarlo. La devozione alla Vergine è necessaria proprio per trovare perfettamente Gesù Cristo, quel perfettamente che fa la differenza. Possiamo amare in teoria Gesù anche senza amare la Madonna, ma se aspiriamo ad amarlo perfettamente, da cattolici sapete che la devozione alla Madonna non è un'opzione necessaria, questo. Per amare perfettamente Gesù Cristo, ecco appunto la devozione alla Vergine Maria. Magari qualcuno si sta chiedendo, ma perché è così importante appunto benedire Maria prima di benedire Gesù? Perché bisogna essere devoti a Maria? Insomma, se Gesù è il Salvatore, perché è così importante? Qui ci vorrebbe naturalmente un corso solo per rispondere a questa domanda. Io provo solo a dirvi due parole brevissime. Quando onoriamo la Madonna, noi riconosciamo che Dio ci ha salvati in un modo ben preciso. Ci ha salvati assumendo la nostra natura umana appunto nel grembo della Vergine Maria. Il cardinale John Henry Newman, beato, un grandissimo teologo, diceva che la devozione alla Madonna dice la nostra fede nell'incarnazione. Ma qui c'è un dato importante, e spero di riuscire a spiegarvi perché è la cosa più importante che vorrei dire stasera. Sicuramente noi sappiamo che la Vergine Maria ha cooperato alla redenzione storicamente, perché insomma, ha concepito il Verbo, il Figlio di Dio, l'ha dato alla luce. Non solo, ma soprattutto la letteratura mistica ci ricorda quanto lei ha cooperato sul Calvario, unendosi all'offerta di Cristo al Padre. Quindi ha avuto un ruolo decisivo nell'opera redentrice, ma non solo storicamente. Maria continua nella vita di ognuno di noi ad avere un ruolo decisivo. Sapete chi dice questo? Dice tutti i maestri, i grandi maestri della fede, soprattutto i dottori della Chiesa. Ma lo dice in modo chiaro il Concilio Vaticano II. Sapete che, come l'ha chiamato Benedetto XVI, attenzione, questa è la bussola del nostro tempo. È la vera bussola. Noi dovremmo conoscere il Vaticano II. Non sono facili i documenti. Ma il Vaticano II dice proprio così, che la Madonna, con amore di madre, coopera alla rigenerazione e formazione dei credenti. Il Monfort, in modo più semplice, scrive: quanto più lo Spirito Santo trova Maria in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Pensate, anche qua qui siamo davvero a delle affermazioni di grande valore che aiutano molto la nostra devozione mariana. Cioè, tanto più lo Spirito Santo trova Maria, che lui chiama la sua sposa, no? In un'anima, tanto più diviene operoso e potente. Già Sant'Ambrogio diceva, IV secolo, sia in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore. Cioè, noi lodiamo nel modo più grande il Signore quando in noi c'è l'anima di Maria. In sintesi, la benedizione di Dio giunge a noi certo nel nome di Gesù e quindi per la nostra fede in Lui, ma raggiunge la sua pienezza quando oltre a credere nel Figlio onoriamo la Madre. In ogni Ave Maria noi benediciamo dapprima la Madonna e poi il frutto del suo seno Gesù, e in tal modo abbiamo in dono la benedizione di Dio che ci ricolma dei suoi doni dello Spirito Santo. Dio ci benedice, noi benediciamo Lui e vedete un circolo virtuoso. E vado verso la conclusione, l'ultimo punto. Appunto, essere benedetti da Dio in Gesù con Maria. Che cosa vuol dire poi? Non è che la benedizione ce la teniamo per noi, la benedizione è una cosa che ci fa andare bene le cose. Qual è lo scopo della benedizione? Perché noi alla fine chiediamo di essere benedetti? Per portare a nostra volta questa benedizione, questo dono spirituale, che è la salvezza, che è l'amore di Dio, lo Spirito Santo, agli altri. E qui mi viene in mente un'immagine che tutti conosciamo, quella del lucernario della veglia pasquale. All'inizio c'è una sola fiammella, una sola luce che rappresenta il Cristo risorto, no? Quella del cielo pasquale. Poi questa fiamma si diffonde tutta la navata, rischiara la navata, com'è che si diffonde? Attraverso di noi. Ognuno di noi si fa da tramite la luce di Cristo. Ecco, questa fiamma, questo fuoco e questa luce, possiamo vedere come un segno di questa benedizione. Noi possiamo portare la benedizione ai fratelli, ma in che modo? Possiamo anche dire, certo, Dio ti benedica, per carità si può dire a parole, ma sapete qual è il modo vero? Ce n'è uno solo, quello che ci ricorda anche la santa di oggi, appunto la vita di santità. E per concludere io mi permetto di ricordare quelli che sono secondo me i tre grandi segni principali della vita di santità e dell'amore per Gesù, perché tutti noi siamo qua, diciamo, di amare Gesù e sicuramente siamo in buona fede, siamo sinceri mentre lo diciamo, ma sapete quali sono i segni principali secondo così la visione cattolica che il nostro amore per Gesù è vero, solido? Sono tre, no, non sono solo questi tre, ma mi pare, no, che questi siano i principali. Il primo l'abbiamo visto: se noi crediamo in Gesù nato secondo la carne da Maria Vergine, quanto coltiviamo una devozione forte, solida, autentica alla Vergine Maria. Preghiera che lei predilige, quella che abbiamo pregato prima della Santa Messa, che andrebbe pregata tutti i giorni, perché la Madonna ha sempre chiesto tutti i giorni, non ha detto ogni tanto, tutti i giorni. Due, amiamo davvero Gesù se sappiamo adorarlo. Nel sacramento che gli è istituito, il più grande, quello a cui sono ordinati gli altri sacramenti, il sacramento del suo amore e della sua presenza, che è l'Eucaristia. E tre, se manifestiamo questo amore esercitando una vera carità verso i fratelli, soprattutto verso i deboli, i sofferenti, in tutta umiltà, pazienza, letizia, accettando serenamente umiliazioni e contrarietà per amore del Cristo crocifisso. Su questo non mi soffermo, ma è chiaro che questo è il vero banco di prova, la carità. Sul primo punto, sul secondo, proprio una breve parola sull'Eucaristia. Il Vescovo scrive nella lettera pastorale appena pubblicata che tutti i santi hanno amato l'Eucaristia. Ecco, che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è precisamente il frutto del grembo di Maria, il vero frutto del grembo di Maria. Come dice un inno, che forse qualcuno di voi conosce, un inno eucaristico, Ave Verum, Corpus Natum de Maria Vergine. Ave, ovvero corpo nato da Maria Vergine. Questo corpo è l'Eucaristia. Il frutto benedetto del seno di Maria è l'Eucaristia. Chi ama l'Eucaristia vive con grande intensità la Santa Messa. Se non ha impedimenti non si accontenta di santificare la Domenica, ma ogni giorno anela di andare a ricevere il pane del cielo, che nel Padre nostro chiamiamo pane quotidiano, non pane della Domenica, il pane quotidiano. Inoltre desidera trascorrere del tempo in adorazione alla presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento. In questi giorni ho ascoltato la storia di una conversione, di una signora che è venuta a trovarmi, e guarda caso ho trovato un bel riscontro, no, di quello che vi ho detto. Ve la racconto, anche se so che sono adesso sto un po' sforando, ma forse questa storiella è più utile di tante altre cose. Mi diceva che lei era praticamente quasi atea, quindi un po' come Einstein, poi fa un pellegrinaggio in un santuario, qui scopre la presenza viva di questa madre, inizia a pregare il rosario, scopre la forza di questa preghiera e da lì anche comincia a sentire il desiderio di andare a messa non solo la domenica ma tutti i giorni, di fare adorazione eucaristica. Un cammino durato molti anni e sapete cosa mi ha detto? Sì, però non mi sento arrivata. Adesso la sfida più grande per me è vivere quell'Eucaristia. Vivere l'Eucaristia vuol dire vivere la pagina della lavanda dei piedi. Servire con la stessa umiltà, con lo stesso amore di Cristo. Ma vedete il ruolo anche qui di Maria, decisivo. Non abbiamo paura, fratelli e sorelle, di amare tanto la Vergine Maria. Quanto più ameremo, tanto più perfettamente ameremo Cristo e saremo da Lui benedetti. Scriveva San Pier Damiani, un grande teologo dell'XI secolo, nessuna lingua umana potrà mai lodare abbastanza colei da cui ha preso carne il mediatore fra Dio e gli uomini.